Mediterraneo isulana Corsica Sardegna Sicilia.
Quant'anni fa in Italia, a Milano, la strage di Piazza Fontana, era il 12 dicembre 1969. Una bomba neofascista provocò 17 morti. Dalla Sardegna i bambini della scuola elementare di Barega inviarono le loro letterine di solidarietà al sindaco di Milano. Testimonianze toccanti, riemerse a distanza di decenni, per una strage che fra tanti misteri ci ha restituito però una grande verità. Ci furono pezzi dello Stato che ostacolarono la giustizia. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole, Sardegna, Sicilia e Corsica assieme ogni settimana sulle frequenze di Radio Rai, di Radio Corso, Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petru Luigi Alessandri da Bastia. Salute amici.
A seguito di un territorio francese, a Corsica ha continuato questa settimana uso sciopero per denunciare un progetto di governo non tale pensione. A maggiorità di operai o ne volenu, in pensione ci andremo un giorno o l'altro tutti, ma Mediterraneo un invecchia, per fortuna, va solo avanti. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
L'attentato di Milano, a 2000 km dalla Sicilia, ha però un filo rosso con la nostra regione. Ci sono scene che si sono ripetute, agguati, attentati, stragi e dietro un pezzo dello Stato ad averli voluti, sollecitati e anche in qualche modo promossi. E la verità ancora non è patrimonio nostro.
I temi di oggi: in primo piano la questione della condizione giovanile con un approfondimento in Corsica, della precarietà che colpisce gli studenti e in Sicilia con il fenomeno del bullismo indagato da un sociologo. Dalla Sardegna alla Cina, il Gal Barbagia Mandrolisai Genargentu è stato nel paese asiatico protagonista di una fiera di design. Palermo invece diventa capitale internazionale dell'arte contemporanea grazie alla Biennale dell'Arte Mediterranea. I temi del territorio con un manifesto in Corsica per il rilancio della produzione di castagne e in Sardegna con un innovativo sistema che aiuterà a prevenire i disastri ambientali e a combattere l'abusivismo edilizio. Ma per l'apertura di oggi andiamo in Sicilia per parlare di bullismo. Da Palermo, Salvatore Cusimano.
Tanti ragazzi ancora oggi subiscono le persecuzioni dei bulli a scuola, negli ambienti sociali e persino in quelli sportivi. Uno studio dell'Università di Palermo dei professori Fabio Massimo Loverde e Michele Tumminello rilevano quale sia la percezione che di questo fenomeno hanno gli insegnanti, ma indicano anche una serie di iniziative volte ad attenuare l'effetto di un fenomeno che viene reso ancora più acuto e dalle conseguenze inimmaginabili, soprattutto dai social, dove impazzano video e frasi dal chiaro intento persecutorio. Il professore Fabio Massimo Loverde, docente di scienze economiche, aziendali e statistiche, come dicevamo, ha somministrato un questionario a un campione di docenti siciliani.
È un fenomeno che è presente, ma non statisticamente molto significativo. Il fatto che non sia notevolmente diffuso rispetto a tutti l'insieme degli utilizzatori non implica che non si presenti in forma grave, nel senso che sono meno diffusi, è meno diffuso come fenomeno, ma è molto intenso rispetto alle conseguenze. Cioè le conseguenze che genera sono molto, ma molto gravi.
Come è percepito il bullismo sia dagli studenti che dagli insegnanti?
Diciamo che nel corso del tempo la percezione del bullismo è cambiata, nel senso che se anche semplicemente 20 anni fa alcuni comportamenti decisamente aggressivi o violenti venivano considerati in qualche modo dentro l'alveo più ampio delle cosiddette ragazzate, nel corso del tempo è certamente cambiato. A questo ha contribuito sia il fatto che si è diffusa anche una normativa nazionale molto più stringente e molto più importante, che ha dato appunto anche gli strumenti agli insegnanti per poter riconoscere il fenomeno, sia il fatto che gli insegnanti stessi sono stati molto sensibilizzati rispetto al tema.
Come si può fare prevenzione?
Il fenomeno va immediatamente non soltanto arginato, ma prima che arginato va per l'appunto riconosciuto. Prevenzione significa predisporre un terreno su cui costruire relazioni sociali non fondate per l'appunto sulla banalmente, semplice modalità di prevaricazione.
È possibile in qualche modo individuare il tipo di studente, potenziale bullo e potenziale vittima?
Ci sono dei tratti sia nei comportamenti, sia nel modo in cui vengono costruite le interazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni che evidenziano per l'appunto i segni di un comportamento prevaricatore. Oltre a questo è possibile individuare anche le potenziali vittime. La vittima apparentemente risulta come una persona, un ragazzo mite, tranquillo, non aggressivo, che non sa reagire. Proprio su questo aspetto bisogna stare molto attenti, perché non è un problema di assenza di reazione, molto spesso è un problema di veramente impossibilità o in alcuni casi mancanza anche di volontà di reazione.
La precarietà di studenti si stende 20% che hanno tra 18 e 24 anni campano in dea buerta di un costato fatto dall'Osservatore Nazionale di vita studentesca. In Corsica a situazione ogni meglio 95.000 studenti, 2.000 ricevono un'allocazione di Stato. All'Università di Gorti si è costituito un associo aiuto studentino che fa un lavoro importante. La collettività di Corsica ha dato un credito di 21 milioni 94 anni per un piano d'aiuto che comporta 18 misure come spese per la rientrata o la salute. Un gruppo che si occupa di alloggi di studenti ha pigliato misure. Sentimmo a uso dire Paolo Luciani e Josefa Giacometti, dopo consigliera in carica dell'insegnamento.
Abbiamo deciso di mettere in piazza una poche misure per aiutare i nostri studenti. Allora, le misure sono i ribassi gratis delle nostre strutture, sono aiuti finanziari che possono volare fino a 1.600 euro.
Abbiamo un aiuto che sarà direttamente dato per aiutare un progetto di costruzione d'alloggi di residenza di un gruppo di Corsica, che avrà una centinaia di stanze di studenti, quattro sale di corsi, e continuiamo di noi attraverso il diamante progetto a agire. Non si bisogna in alloggio, si sono importanti.
Ogni tanto sui giornali escono i numeri della dispersione scolastica in Italia, Sardegna e Sicilia tristemente sempre al comando di questa graduatoria. Sulle ragioni, insomma, in tanti cercano di capire anche quale possa essere una via d'uscita. Di sicuro le famiglie possono tanto, ma spesso è proprio sui giovani che si riverberano le contraddizioni delle famiglie, e poi ci sono elementi che sembrano sfuggire. Ad esempio quello dei trasporti. È chiaro che se un ragazzo deve passare mezza giornata su un autobus o su un pullman per andare e tornare da scuola, è chiaro che il suo rendimento scolastico sarà gravemente danneggiato.
Le forme di bullismo sono tutte odiose, ma ce n'è una in particolare che è particolarmente grave, quella nei confronti dei disabili. L'ultimo caso è stato a Cefalù poche settimane fa. Un ragazzo di 14 anni per 2 mesi è stato vessato, aggredito, insultato, poi sono state fatte delle registrazioni e sono state postate sui social. Ma questa volta ai 3 quindicenni, un anno più grandi del ragazzo, è andata male, sono stati identificati, adesso dovrà cominciare il percorso per recuperarli, perché anche loro sono minorenni.
A misura che si potrebbe pigliare a prima per gli studenti bisognosi, sarebbe di fare iscrizione dell'università gratis, perché so care. E poi quanto al bullismo in Francia, un gestato via ad un conto che in 2011 dal Ministero dell'Educazione Nazionale c'è stato un sondaggio in 2009, 93.000 elevi di collegi, e che diceva che 10% di questi subivano bullismo e 5% erano attori, e il Ministro dell'Educazione Nazionale attuale ha annunciato un piano per lottare contro il bullismo in 10 misure.
Passiamo alla musica, un basso, una batteria e qualche effetto sonoro e una voce che governa la scena. Il gruppo si chiama Chiedovenia, i musicisti sono Melissa Petito al basso e alla voce e Flaviano Pennisi alla batteria. Il brano che vi proponiamo è My Obsession, uno dei pochi in italiano. Di solito la formazione si esprime in inglese, il loro rock è centrato sulla ritmica, tanto che la bassista è l'unica in Italia, insieme a Saturnino, ad essere testimonial di una famosa marca di amplificatori. Melissa spesso si esibisce per la platea dei social con solo basso e voce, conquistando migliaia di like, tanto da essere rilanciata e condivisa da importanti siti internazionali.
Come in un sogno trovarsi in tempi passati, e mi ricordo di cose che non ho vissuto.
Dal cuore della Sardegna al sud della Cina per portare nel paese asiatico oggetti e materiali tipici rivisitati in chiave contemporanea insieme a installazioni multimediali di suoni e colori proposti in uno stand allestito dalla designer Annalisa Cocco. Dal 26 al 29 ottobre scorsi il GAL Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu ha partecipato nella città di Nanning alla Guangxi Design Week. Il gruppo di azione locale sardo è stato l'unico ente a rappresentare l'Italia in questa importante rassegna in cui l'isola ha messo in mostra i migliori prodotti del suo artigianato, come spiegano il presidente del GAL Marcello Olimpo e la direttrice Paola Locci.
Ma il mercato cinese è importante non solo per noi ma per tutti. Ormai è un mercato emergente, tutti guardano la Cina come quella che una volta poteva essere considerata l'America, no? Si vuole andare a vendere in Cina, l'unico problema è che in Cina si può andare a vendere ma se hai grandi quantità. E quindi noi che di grandi quantità non ne abbiamo, abbiamo pensato che possiamo andare a vendere i nostri prodotti, che sono prodotti di altissima qualità e devono però essere pagati il giusto prezzo.
Cosa avete portato in Cina dalla Sardegna?
Siamo andati lì alla Guangxi Design Week, che è sostanzialmente una fiera di design, a portare praticamente alcuni pezzi di eccellenza del nostro artigianato, però appunto non solo con la tradizione, ma anche con un mix di design e di innovazione. Quindi abbiamo portato, diciamo, un'esposizione di prodotti che è stata presa anche come modello di riferimento, partendo praticamente dalle lane, dai materiali ruvidi come per esempio il sughero, da cui che poi si è trasformato in una borsa innovativa per il mercato moderno, ad esempio i campanacci che però poi sono stati reinterpretati, quindi oggetti, diciamo, che fanno da filo conduttore dalla tradizione a quella che deve essere l'evoluzione di questi oggetti per il mercato moderno.
Sotto questo aspetto voi con i cinesi avete anche firmato un patto di collaborazione.
Sì, abbiamo firmato un patto di collaborazione che vuole essere, diciamo, qualcosa per sigillare, diciamo, uno scambio duraturo non solo di conoscenze, ma anche appunto di scambi fra le nostre due regioni. E soprattutto l'abbiamo fatto per mettere in chiaro che non vogliamo fermarci qui. Infatti a gennaio presenteremo un altro progetto, sempre appunto legato al mercato cinese, un progetto concreto di vendita con dei canali, proprio come diceva il Presidente, perché non abbiamo grandi volumi e quindi dobbiamo andare fondamentalmente con l'eccellenza.
Dopo Manifesta, la Biennale Nomade Europea che ha accompagnato con le sue iniziative tutto l'anno di Palermo, capitale italiana della cultura, il capoluogo siciliano torna ad ospitare un'importante rassegna d'arte contemporanea e BAM, la Biennale d'Arte Mediterranea, dedicata alle arti visive, al teatro, alla musica, alle culture dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Palermo è sembrata ai promotori la città ideale per questo appuntamento, anche in considerazione del ruolo svolto in questa fase delicata della vita dell'Europa in favore dell'accoglienza e del dialogo. Andrea Cusumano è il direttore artistico di BAM.
È una città che offre delle location straordinarie per interventi mirati e specifiche, cosa che è molto amata certamente sia dagli artisti che dagli organizzatori di arte contemporanea. Negli ultimi anni abbiamo puntato molto su questo aspetto, cioè di far entrare Palermo all'interno di un circuito dell'arte contemporanea internazionale, anche al fine di valorizzare le eccellenze di artisti locali e di far crescere anche, diciamo, le attività in questo settore. LAM non è una biennale di arte contemporanea, ma è una biennale che intende tracciare dei solchi importanti su delle tematiche della contemporaneità, e lo fa certamente attraverso l'arte contemporanea, ma anche attraverso il teatro, la musica, i dibattiti. Vorrei ricordare che abbiamo avuto quest'anno, grazie al coinvolgimento di Transeuropa, una prima mondiale di Heiner Goebbels, per esempio, così come qualche giorno fa si è chiuso il Laboratorio del Futuro, che ha visto importanti ospiti nazionali e internazionali discutere delle tematiche della contemporaneità, in particolare democrazia, demografia e nuove tecnologie. Insomma, è una biennale che si articola in maniera più complessa e che comunque certamente fa perno sull'arte contemporanea anche come mezzo di comunicazione.
Qual è l'accoglienza della città?
L'accoglienza è buona, gli eventi sono tutti molto partecipati, devo dire quest'anno sono anche di grande qualità, certamente ci sono anche, diciamo, lamentele, polemiche, purtroppo anche qualche caso di atti ostili, perché un'installazione è stata fortemente danneggiata, quella dell'artista catanese Lana, che comunque abbiamo ripristinato. Credo che le operazioni culturali oggi debbano guardare al particolare e al globale. Quindi una città deve riflettere su se stessa, ma deve anche riflettere in che maniera le tematiche che le appartengono rispondano o contribuiscano ad una riflessione sul mondo contemporaneo. Un'epoca appunto di interconnessioni, di connessioni, di migrazioni, di comunicazioni di massa diffuse, in cui si rischia di essere isolati o se si assume alcune responsabilità, come per esempio sta facendo Palermo sul tema della mobilità umana internazionale, si diventa protagonisti.
E apprendere un mercato cinese di una necessità economica, perché si sa c'è più di una miliarda di persone in questo paese, ma a Cina ci manda parecchi oggetti, roba di valore minore, e fa un scambio commerciale per mostrare cosa si fa dei nostri paesi e delle nostre isole, mi pare un'iniziativa interessante. In quanto UBAM, Palermo ha tutte le qualità per accogliere questo genere di biennale, perché non ci scordiamo che in questa città convivevano le culture arabe e cattoliche, e poi dunque c'è una tradizione d'apertura in Palermo, dunque una bella iniziativa culturale donna questa.
Il paradosso di Palermo e della Sicilia è che da una parte è una vetrina straordinaria per gli eventi e dall'altra rivela, come spiega il Censis, che i siciliani sono ultimi in Italia per lettura di libri quotidiani, per visita ai musei, partecipazione a spettacoli teatrali e musicali. Insomma, Palermo, capitale della cultura, mostre, BAM, stagioni teatrali, sembrano non attrarre più di tanto gli isolani, attrarranno i turisti e un'elite, ma quell'elite non porta avanti la cultura e la civiltà di un paese.
Questa è una bella considerazione. La cultura deve essere per tutti. Una volta era un obiettivo politico di tante forze democratiche, adesso questo obiettivo sembra essere stato dimenticato.
Battista Acquaviva è una giovane cantautore corsa, ci da qui a sua versione di studente unisciuto demma di Uvimu Badrinu in corso Rumpa.
Più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di Radio Corse, frequenza Mora, in Corsica.
A Via di Agastagna di Vugugna si è compia domenica scorsa, gli è stato un successo come tutti gli anni, ma stanno l'ottimismo gli era di ritorno in dei produttori di verina castagnina di fronte a situazione che si ammiglioreggia. Da 10 anni il castagneto corso è stato danneggiato da usinips e si rimette piano piano grazie all'altro predatore Utorimus, ma non tra i 30.000 ettari di castagneto corso, solo 2.000 sono sfruttati e un gli che sta aperto gli è stata trattata. I risultati sono qui, da più di 80% di perdita di produzione di verina al principio dell'epidemia, nesimo oggi a 50%, una percentuale sempre alta, ma chi va in deo positivo, a mancanza di verina, aveva fatto crescere i prezzi e questi un caleranno mica sono da 15 a 18 euro a chilo. Ma per aiutare un po' più i produttori a far rinascere il castagneto, i professionali hanno presentato a Aviera un manifesto spiegazione di Achille Martinetti, il sindaco di Bugugna.
Abbiamo lanciato una chiama attraverso un documento per il rilancio del castagneto corso. Di sicuro abbiamo lavorato tutta la notte, abbiamo scontrato certe istituzioni e avevamo un'idea precisa di ciò che ci va a fare e ciò a sapere chi lancia le sue pareti e partenari. Speriamo di ricevere assai eletti, mer, posto che sono dei primi concernati e poi anche per il pubblico che vuole marcare il suo interesse per questa azione qui. Il castagneto è anziano, di sicuro ad apportare beneficio da qui a 15 anni o a 20 anni. Ma ci vuole mettere la piazza Hawaii.
Si chiama Sardos ed è un sistema tecnologicamente avanzato che permette un monitoraggio permanente del territorio e il rilevamento degli abusi edilizi, perché attraverso i dati provenienti dai satelliti Sardos osserva l'isola e permette di conoscere in anticipo le criticità legate ad eventi naturali o umani. Pressoché in tempo reale vengono infatti monitorati i sedimenti in fiumi, laghi e stagni, oltre che gli edifici costruiti dove non si poteva e quindi si può intervenire prontamente per mettere in sicurezza il territorio. Finanziato dalla Regione Sardegna, Sardos è stato realizzato dalle società Nemea Sistemi e Kibernetes. Il suo rappresentante, Vincenzo Gabellone.
L'obiettivo del progetto è quello di fornire alle amministrazioni locali uno strumento che permetta loro di conoscere dettagliatamente e dinamicamente il proprio territorio e gestirlo nel modo migliore. Questo al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza. Sono sempre più frequenti problemi causati da fiumi che esondano perché gli alvei sono intasati, l'erosione costiera, l'edificato in zone a rischio. Tutto ciò comporta dei rischi. Il progetto permette di conoscere e monitorare costantemente e dinamicamente il territorio al fine di prevenire le situazioni di rischio.
E come lo fa esattamente?
Ecco, lo fa attraverso una tecnologia innovativa, utilizza il dato radar satellitare, utilizza il dato derivante dalle rilevazioni di un drone acquatico. Tutti questi dati vengono acquisiti da un sistema software gestionale che permette di incrociare questi dati tra loro, trasferirli in un layer cartografico, quindi io posso visualizzare questo dato sul territorio, posso monitorare i cambiamenti del territorio. Infine, questi dati vengono anche incrociati con i dati catastali forniti dall'Agenzia del Territorio. A cosa serve questo incrocio? Serve a rilevare tutte quelle situazioni cosiddette di edilizia spontanea, cioè tutti quei casi in cui viene edificato o senza una concessione o in maniera difforme dalla concessione.
Tra le novità è che tutto questo si saprebbe in tempo reale sostanzialmente.
È una visualizzazione dinamica, quindi io monitoro giorno per giorno i cambiamenti e le variazioni del mio territorio.
Insomma, con questo strumento le amministrazioni non hanno quasi più alibi per, come dire, combattere sia l'abusivismo edilizio che prevenire anche alcuni disastri ambientali.
Guardi, alibi è una parola particolare. Sicuramente avrebbero tutti gli strumenti per conoscere e gestire.
Hai fatto bene a chiedere alibi, ce ne saranno, ma insomma, una volta si diceva conoscere per deliberare, per agire, ma poi agiscono?
Conoscere per non deliberare a volte, insomma, questa al di là, come dire, dell'ironia è l'impressione, perché comunque oggi la tecnologia fornisce degli strumenti straordinari per combattere l'abusivismo edilizio in Sardegna. Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna e anche però terza città in Italia per abusivismo edilizio.
Sardos permetterebbe anche di lottare contro il lavoro clandestino che si sviluppa in dell'edilizia e i rischi d'accidenti in questi mestieri, dove l'UGE in tutti i casi in Francia percentuale è più importante d'accidente di lavoro. In quanto a Castagna ci rallegremo che l'andesi in una situazione positiva, perché se a Castagna e a Verina Castagnina muore in Corsica, muore una grande tradizione di la nostra isola.
La musica dalla Sardegna, musica e impegno civile restano fedeli al loro impegno artistico. Dottor Dreher e CRC Posse, che hanno pubblicato il nuovo brano Generale, un pezzo scritto insieme al musicista Jonathan Mirai di denuncia in lingua italiana contro le servitù militari nell'isola e le esercitazioni.
Generale da quell'altopiano, il fumo nero si alzava lontano, dove c'era corbezzolo e grano, ora c'è fango, arsenico, uranio.
In quel demanio fosse profonde, sotterravate proiettili e bombe, per farle esplodere in pochi secondi, un fungo di fumo saliva dal monte.
Se soffiava dal Tirreno, portava in un baleno, piombo, torio, tungsteno, sopra i balconi, sopra il terreno.
E le nanoparticelle, passando attraverso la pelle, il cielo pioveva scintille, i bimbi cercavano di acchiapparle.
Sembrava neve una polvere bianca, pesante come interessi di banca, che poi arriva a distanza di anni e porta malanni grazie agli inganni.
Che la colpa l'han data al vento, è una vecchia miniera d'argento. Generale, che fai giuramento, per me ci sei dentro al 100%.
È il momento dell'agenda di Mediterradio.
Fino a domenica il Teatro Massimo di Palermo ospita nella Sala ONU l'operina Bastiano e Bastiana di Mozart, scritta dal compositore austriaco da appena 12 anni. Il libretto è tratto da Les Devins du Village di Jean-Jacques Rousseau. Nella versione portata in scena al Massimo i protagonisti non sono più pastorelli, ma due ragazzi di oggi alle prese con tormenti amorosi, l'indifferenza e l'incombente presenza dei social, che isola anche gli innamorati. E dal più grande teatro teatro della città, Tempio della Lirica, con oltre 1200 posti, passiamo al più piccolo teatro, che si trova nel quartiere della Calza, sul mare, è il di Tirammo, poco più di 50 posti a sedere, che ospita ancora fino a domenica Victoria Station e il bicchiere della staffa di Harold Pinter, interprete e regista Gigi Borruso, sul palcoscenico con Dario Frasca. Borruso mette in scena i temi dell'alienazione e del totalitarismo, che spegne la libertà fino alla prevaricazione e all'annientamento dell'individuo.
Grande musica stasera al Teatro Grazia Deledda di Pauli Latino, dove quattro chitarristi saranno in scena per il concerto evento Woodstock Legacy 1969-2019. Protagonisti Uli John Roth degli Scorpions, Graham Oliver e Paul Quinney dei Saxon, insieme a Marius Killiro, chitarrista storico di Zucchero, che ripercorreranno 50 anni di musica e dall'iconico festival di Woodstock del 1969 ad oggi. Ma in scena ci saranno anche altri artisti, quotati session men italiani, insieme al gruppo sardo-belga degli Artmoni.
Lirica, 20 e 20 dicembre, al Teatro di Vastia, e viva, si dà Rigoletto di Verdi, in cui una distribuzione internazionale, al capo dell'Orchestra International Opera House Corsica Lirica, o astiaccio Roberto Girolami, direttore di Avilarmonia di Sibiu, in Romania.
E si è chiusa anche questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo la parte tecnica Cagliari Salvatore Vargiu, in regia Serena Schiffini.
A tecnica in Bastia gira Gian Michele Dombini.
Qui con me Toni Pellerito, il nostro tecnico, la nostra assistente Alessandra Ribolini, la nostra regista Eliana Escheri.
Arrivederci a tutti. Nous retrouverons nos amis siciliens et sardes la semaine prochaine. Méditerranée continue, votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie. Dans cette deuxième partie, nous parlerons opéra avec le chef d'orchestre Robert Girolami, qui donne au Théâtre de Bastia les 20 et 21 décembre l'opéra de Verdi Rigoletto avec une distribution internationale. Aurélie Morin, ingénieur géologue, nous parlera de l'identité géologique de la Corse. En Tunisie, l'association Méditerravenir veut renouer le dialogue sud-nord en Méditerranée. Nous entendrons sa présidente. La partie musicale sera illustrée par un extrait du Rigoletto. Nous entendrons la belle voix du ténor américain Michael Spires dans La Donna è mobile et l'italien Eros Ramazzotti dans Per le strade una canzone. Mais avant, je vous propose un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec la France et l'Algérie.
Méditerranée, la revue de presse.
Contestation partout en France pour les retraites, en Algérie pour les élections. L'état d'esprit est au durcissement et la responsabilité en incombe au gouvernement, écrit le journal de Marseille, La Marseillaise, sur le projet de retraite. Libération titre, la CFDT dans la rue, Philippe mobilise Berger. Le journal met l'accent sur l'entrée dans la grève du syndicat réformiste qui, jusque-là, n'avait pas manifesté. C'est finalement le Premier ministre Philippe qui remobilise contre la retraite le secrétaire général de la CFDT. Jusque-là, la CFDT, contrairement aux autres syndicats, est d'accord sur la retraite à points. Il attendait cependant des aménagements sur la pénibilité et l'âge de départ. Le gouvernement ne l'a pas entendu et est resté droit dans ses bottes. Le gouvernement essaye de diviser les générations, ça ne prendra pas. Les gens ont raison de se battre, des propos recueillis dans la rue à Paris par les reporters de Libération. Le Figaro met en avant, lui, la volonté du Premier ministre de reprendre le dialogue, mais la manifestation du mardi 17 décembre risque de mobiliser un peu plus que la dernière. En Algérie, c'est une forte abstention qui a marqué l'élection présidentielle. 60% des Algériens ne se sont pas rendus aux urnes. Les manifestations ont continué durant le vote. pour contester cette élection. Makash vote, pas de vote, c'était le slogan des manifestants. Vendredi, les premiers résultats donnaient en tête sur les 5 candidats Abdelmadjid Tebboune, qui fut un temps premier ministre du président Bouteflika, donc un homme du système que refusent les contestataires qui veulent un changement radical d'homme et de politique. L'Algérie va-t-elle entrer dans une période incertaine qui pourrait être violente? C'est la question que se posent les médias. La tradition lyrique de Bastia est en train de s'éteindre après avoir connu des heures de gloire et une renaissance dans les années 80. Puis, plus rien, ou presque. Le chef d'orchestre Robert Girolami, directeur de la philharmonique de Sibiu en Roumanie, a été un des protagonistes de cette renaissance. Il veut de nouveau faire revivre cette passion du lyrique qu'a toujours porté Bastia, qui possède d'ailleurs le théâtre le plus important et imposant de Corse. Après Tosca et Traviata, il donne les 20 et 21 décembre Rigoletto de Verdi dans une distribution internationale.
Méditerranée, l'interview.
J'ai voulu maintenir, prolonger la tradition lyrique bastiaise. Donc je me suis lancé depuis quelques années dans des productions d'opéra sans but lucratif, je dois dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour boucler les budgets. Mais j'ai voulu donc reprendre des ouvrages qui ont connu un grand succès à Bastia dans les années que vous citez.
Alors, les années 70, on s'en souvient dans la cour du Palais des Gouverneurs, et puis dans les années 80 au théâtre, et puis bien avant, au moment de la grande gloire lyrique de Bastia. Rigoletto était un des opéras préférés justement des Bastiais. Un Rigoletto en version de concert ou en espace particulier, comment vous...
Voilà, en mise en espace.
En mise en espace, oui.
Voilà, c'est-à-dire que je mets l'orchestre sur la scène parce que dans la partition, l'orchestre est un personnage. Il fait partie donc du drame et Verdi a d'abord écrit pour des effets musicaux, n'est-ce pas? Le premier Rigolette de l'histoire que Verdi avait dirigé, il n'y avait pas de mise en scène. Voilà. Donc les mises en scène sont venues avec des décors grandioses plus tard à Venise, où il y avait à ce moment-là de grands moyens techniques et financiers.
Il faut dire qu'effectivement, une mise en scène complète, ça coûte cher. Donc, les versions de concert, on en fait aussi dans les grands opéras, hein, que ce soit à Paris ou ailleurs. Ce qui compte, c'est, je dirais, la beauté de l'œuvre, qui sera servie alors par des artistes internationaux.
Alors, j'ai insisté, en effet, sur la qualité des voix, en prenant des artistes avec qui j'ai travaillé et qui viennent de la Scala de Milan, du San Carlo de Naples, du Bolshoï de Moscou et du Grand Théâtre de Sofia. Je pense qu'on ne sera pas déçu par la qualité musicale auquel s'ajoutent des chanteurs corses, il y a trois de nos compatriotes, et des musiciens dans l'orchestre de Corse aussi, de l'École nationale de musique.
Alors ça fait, ce n'est pas la première fois que vous prenez des initiatives de promotion de l'art lyrique sur Bastia. Dernièrement, c'était avec la Traviata et la Tosca. C'est pas facile, je pense, aussi.
C'est un gros travail de logistique, je dirais, car c'est une volonté personnelle. Voilà. Alors, je m'entoure de passionnés qui m'encouragent, mais je ne voulais pas, moi qui ai, participé à la renaissance du théâtre de Bastia, je ne voulais pas que s'éteigne la tradition lyrique. J'entends par tradition lyrique la production d'opéra intégrale, c'est-à-dire sans rien couper et dans le respect des partitions originales.
Et justement, vous avez, on le disait, produit cette année trois opéras, non sans difficulté et sur vos propres moyens, je veux dire.
Oui, sur des moyens tout à fait personnels et aidés de, comme je disais, de militants passionnés, heureusement, qu'on essaie de continuer cette tradition parce que je pense que l'art lyrique fait partie de la culture bastiaise et de l'histoire de Bastia. Alors, même de l'histoire de la Corse.
Finalement, pour l'instant, les collectivités publiques ne sont pas toutes au rendez-vous. C'est le moins que l'on puisse dire.
Malgré mes combats, ils ne sont pas très intéressés par l'art lyrique. Alors il est vrai que ce sont des spectacles qui coûtent. Si on veut faire venir des décors, des costumes, des machineries, etc. Mais on l'a toujours fait. Bastiat a toujours connu des saisons lyriques. Et même si les pouvoirs publics ne sont pas au rendez-vous, on se débrouille quand même de satisfaire les mélomanes Bastiais.
Donc pour vous, en quelque sorte, c'est un combat presque.
Ah, c'est un gros combat, tout à fait. Parce qu'il faut tout faire, tout organiser, tout prévoir, n'est-ce pas? Et je dois donc dire qu'on a eu des bonnes volontés au théâtre. Financièrement, c'est le public qui va assurer la réussite du spectacle.
Donc c'est un appel au public à venir voir ce bel opéra de Verdi, Rigoletto, qui est dans la trilogie des trois opéras les plus populaires de Verdi.
Voilà, alors c'est l'opéra Rigoletto que Verdi préférait, c'était son manuscrit préféré. Ensuite, et donc il a poursuivi avec Traviata et Il Trovatore, le Trouvère, voilà.
Robert Girolami, est-ce que aussi replacer Bastiat dans cette tradition lyrique, c'est pas aussi lui redonner une dimension culturelle au sein de la Méditerranée? Parce que l'opéra, c'est sa part de l'Italie, je veux dire.
Pour moi, en tant que musicien et pédagogue, il n'y a d'opéra qu'italien. Voilà. Les autres ouvrages, Wagner, etc., ce ne sont pas des opéras, ce sont plutôt des drames traditionnels de culture d'Europe du Nord, par exemple. Même les opéras les plus réussis de Mozart sont des opéras italiens. Voilà. Donc, on travaille notamment avec l'Italie, puisque la Corse est dans la Méditerranée, et on se reconnaît totalement. D'autant que la langue italienne de l'époque est sœur jumelle de notre lingua nostrale.
Et donc, raison de plus pour pouvoir promouvoir cet art à Bastia et en Corse en général.
Je crois qu'il y a effectivement cette raison-là, cette raison culturelle, traditionnelle et historique. C'est pourquoi je ne voulais pas que cette tradition s'éteigne. Je précise que dans chacune des productions que j'anime, je fais participer toujours des artistes corses, que j'auditionne, enfin qui ont du talent, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité d'être mis en situation de chanter avec orchestre et avec aux côtés de grands chanteurs internationaux.
Ah!
Aurélie Morin est ingénieure géologue. Elle intervient régulièrement à l'Université de Corse lors d'un colloque sur le foncier en Corse organisé par l'Association de droit rural et la SAFER à Borgo. Elle a présenté un document intéressant qui traite de l'identité géologique de la Corse qui est liée à la Sardaigne et puis aussi de l'évolution de l'urbanisation en milieu rural.
En Méditerranée, il est unique, associé également à la Sardaigne, parce que le bloc corso-sarde a une histoire géologique qui est assez ancienne. Elle remonte à 32 millions d'années, quand ce bloc s'est détaché du continent eurasiatique et africain avec l'ouverture de la Méditerranée. Effectivement, il a pris une place unique en Méditerranée.
Alors, quelles sont finalement les spécificités de la Corse au niveau et géologique et environnemental par rapport au reste de la Méditerranée ?
Il est spécial parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert où on peut constater énormément d'affleurements, des événements géologiques parfois très anciens. Et il est regroupé aussi sur une petite surface, c'est-à-dire que sur notre île, on peut voir quatre grandes unités géologiques qui se juxtaposent, et ça fait vraiment une caractéristique unique. Et également, l'esprit de l'isolement lié à l'insularité a fait qu'il y a un fort taux d'endémisme au niveau de la flore locale aussi, qui est unique en Europe.
Et unique dans les îles, ou bien la Sardaigne, par exemple, a sa propre identité au niveau de ses espèces endémiques?
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve en Sardaigne et en Corse. Et il y a bien sûr certaines espèces uniques en Corse, donc de mémoire à la flore, au niveau de la flore, c'est 140 espèces endémiques spécialement en Corse, mais au niveau de l'endémisme corso-sarde, on est sur 280 espèces.
Donc on peut dire que les deux îles sont sœurs sur différents points.
Sur beaucoup de points qui se retrouvent au niveau de la géologie, de la flore, mais également de la culture, avec l'arrivée de l'homme qui s'est fait finalement pratiquement concomitamment.
Donc la Corse occupe une place particulière en Méditerranée dans ces domaines.
Oui, totalement.
Méditer Avenir est une association qui a vu le jour à Paris en 2006 et a été ensuite consacrée en Tunisie. Son but, renouer le dialogue sud-nord au sein de la Méditerranée. Une association qui veut aussi favoriser le dialogue entre citoyens mais aussi entre institutions. Sa présidente, Fatima Melki Ben Soltan, plaide pour une réappropriation par le sud de son identité méditerranéenne. Une interview réalisée par Mayada Sili de la radio tunisienne.
Méditerranée, le reportage.
L'idée étant de visibiliser au maximum et nos compétences et notre histoire et nos projets de telle manière à ce que nous fassions des choses au sud sur cette question du dialogue sud-nord, mais également au niveau du nord. Et donc nous avons co-organisé des grands événements autour de la Méditerranée, que ce soit donc à Tunis, à Alger, à Alicante, à Milan, à la bibliothèque d'Alexandrie. Puis nous sommes arrivés à constater qu'il n'était pas aussi facile de faire du sud-nord à partir de l'Europe et qu'il fallait peut-être qu'on s'organise à notre niveau ici, au niveau du sud, en transfrontalier ou tout au moins à l'intérieur donc du pays, de telle manière à rassembler et nos pensées et notre réflexion et la présenter en plus grande force au niveau du nord.
Donc vous êtes pour la coopération et pour un dialogue sud-nord et sud-sud. Précisément pourquoi et comment pensez-vous que le sud doit et peut jouer un rôle moteur justement en Méditerranée?
C'est l'expérience qui est en train de le nous montrer, c'est les rencontres que nous faisons, parce que nous sommes à notre troisième grande rencontre tuniso-algéro-libyenne, parce que nous avons des réseaux donc, et des personnes qui nous représentent au niveau du Sud, tous et toutes souhaitent justement que cette visibilité du Sud soit forte, un peu plus forte, en se rassemblant et en travaillant sur des sujets qui nous intéressent, tout en étant dans l'espace du dialogue entre le Sud et le Nord.
Et votre engagement, justement, Fatma Ben Soltan, pour le dialogue Nord-Sud ou Sud-Nord ou Sud-Sud en Méditerranée, il est de longue date, peut-être bien avant même la création de l'association Méditerranée à venir. Quelles sont les raisons de votre engagement?
Tout d'abord, j'ai fait des études à la Sorbonne en relations internationales. Et donc, elle m'a mis le pied déjà sur cette question. Mon enfant, je l'ai vécu dans un milieu divers, de la diversité, où il y avait tout le monde, des deux rives de la Méditerranée. Et puis, troisièmement, j'en suis arrivée au dialogue, du fait des turbulences qui se passent, et du fait aussi de dire le constat que chaque fois que nous avons une rencontre au nord, il y a, si vous voulez, une sorte de... On impose certaines idées et qu'au sud, nous en avons tellement plein qu'il faudrait qu'il est temps qu'on les fasse connaître. Le problème n'est pas seulement de les faire connaître, mais de faire des projets concrets, mais de médiatiser. Beaucoup de gens, maintenant, en Europe, sont à l'écoute. Je vous donne le cas concret de la Belgique. Nous avons en Belgique, je suis aussi vice-présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation du Dialogue Sud-Nord à Bruxelles. Donc, elle parle Sud-Nord. Elle est présidée par M. Ferdinand Nothomb, qui est ministre d'État belge. Et tout l'objectif, c'est d'écouter le Sud. Qu'est-ce que ce Sud? Et là, c'est les événements, comme la migration et le reste, qui fait que ça interpelle le Nord. Et là, on veut connaître. Tant qu'il n'y avait pas de turbulence, donc ce Sud était bien tranquille. Si l'insécurité est partagée, la solidarité doit l'être aussi. Et qu'il est temps qu'on pense aussi de cette manière-là. Donc il y a des écoutes, il y a mais qui ne sont pas encore assez importantes, j'imagine, pour que l'on comprenne que le Sud peut lui aussi.
Mais qu'est-ce que vous proposez justement concrètement en termes d'action pour relancer cette coopération?
Nous étions au départ Dialogue Sud-Nord et nous avons fait des activités. Et chaque fois, il est sorti un peu ce besoin du Sud entre nous, de nous rencontrer quelque part et de faire des choses ensemble. Bien sûr, avec le soutien, quand il le faut, des gens en Europe qui vraiment veulent soutenir ce type d'action. Et donc, nous sommes à notre troisième action transfrontalière. L'idée, c'est de dire, peut-être faut-il qu'on se rencontre dans le Sud entre nous, qu'on discute entre nous, qu'on fasse des projets entre nous, et que nous puissions, quand nous allons au Nord, partir quand même plus ou moins unis sur des questions qui sont des questions de terrain, des questions concrètes. Quel était le meilleur sujet de rassemblement et le plus facile? La question féminine. Nous avons trouvé des échos plus que favorables au niveau des femmes qui, lorsque nous leur avons présenté donc, nos projets transfrontaliers, que ce soit en Algérie, en Libye ou notre représentante au Maroc, ont très vite donc, adhéré à l'idée.
Quelle sera la suite de vos actions au sein de Méditerranée à venir?
Nous comptons organiser en avril une randonnée dans le sud, dans des coins que personne ne connaît, et qui sera organisée par les gens du Sud uniquement, et qu'on appellera « Randonnée de la solidarité avec les frontalières », où il s'agira aussi d'aller voir ces femmes que l'on ne voit pas toujours là où elles font quelque chose, donc dans leur région. Enfin, nous comptons organiser un colloque en 2020 sur cette question de la Méditerranée et du frontalier, du transfrontalier, parce que je pense que ça va être la question de l'avenir, et particulièrement dans nos pays, il ne s'agit pas des grandes envolées politiques ou des grands projets méga économiques, mais que des fois, quand on sème la petite graine, on peut avoir autant de belles fleurs qu'en attendant de faire les grandes choses. Méditerranée Avenir est une association qui éduque à la Méditerranée et maintenant aux transfrontaliers. Et nous avons longtemps fait ce qu'on appelle des matins multiculturels pour les jeunes, pour leur dire qu'est-ce que la Méditerranée, qu'est-ce que les relations interméditerranéennes. Il faut arriver à créer ce flux qui s'est créé, que la Méditerranée ne devienne pas que ce cimetière qu'elle est, que cette Méditerranée ne devienne pas que le sujet de conflit, mais qu'elle peut être autre chose, même si des gens n'y croient pas. Je pense qu'elle peut redevenir quelque chose grâce à nos jeunes.
Vento che viene dal mare, mi dice che è già primavera, ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano, y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silenzio d'estate, le foglie degli alberi.
Todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada è una canzone, por las calles las canciones.
Un día dura apenas un momento,
un momento.
estoy con ella se me olvida el tiempo. Perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi. È tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si sta, no importa lluvia o viento. Lo che tenga che venir vendrà. Quando stiamo juntos siento che sto in casa in cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione. Andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone.
Una canzone.
Por las calles las canciones. Notti che fino all'alba non dormono. Perché la vita è un miracolo da vivere.
Para vivir.
Por ella sé que hoy los amores comenzarán. Las guitarras van a tocar. Sotto le stelle una canzone per lei. Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà.
Quando stiamo juntos siento che sto in casa in cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione.
Iremos por el mundo como van, por las calles las canciones.
Por las calles las canciones.
Per le strade una canzone.
Esta canción.
Hey, Italia y Puerto Rico.
Dame, dame.
Una canción.
Hermanito.
Por las calles, las canciones.
Italia, Puerto Rico.
No, no, no.
Juntos.
Avec la belle voix d'Eros Ramazzotti, Méditerranée se termine. Je vous rappelle nos rendez-vous sur la Méditerranée, la chronique Mare Latine où chaque matin à 7h10 et Cantara le dimanche à 19h. Je vous attends la semaine prochaine. Bon week-end.